Questa mattina voglio condividere con voi un brano nell'Antico Testamento e leggiamo precisamente in Daniele, capitolo 2. Daniele, libro di Daniele. Nel secondo anno del suo regno, Nabucodonosor ebbe dei sogni che turbarono così profondamente il suo spirito da impedirgli di dormire. Il re fece chiamare i magi, gli incantatori, gli indovini e i caldei perché gli spiegassero i suoi sogni. Essi vennero e si presentarono al re. Egli disse loro: «Ho fatto un sogno e il mio spirito è turbato perché vorrei comprendere il suo significato». Allora i caldei risposero al re in aramaico: «Ore, possa tu vivere per sempre, racconta il sogno ai tuoi servi e noi ne daremo l'interpretazione». Il re replicò e disse ai caldei: «Questa è la mia decisione. Se voi non mi fate conoscere il sogno e la sua interpretazione, sarete fatti a pezzi e le vostre case saranno ridotte in tanti letamai. Se invece mi dite il sogno e la sua interpretazione, riceverete da me doni, ricompense, grandi onori. Ditemi dunque il sogno e la sua interpretazione». Essi risposero una seconda volta e dissero: «Esponga il re il sogno ai suoi servi e noi ne daremo l'interpretazione». Il re replicò e disse: «Io mi accorgo che voi volete guadagnare tempo perché avete sentito la decisione che ho preso. Se dunque non mi fate conoscere il sogno, la vostra sorte sarà una sola. Voi vi siete messi d'accordo per darmi delle risposte bugiarde e perverse, aspettando che cambino i tempi. Ditemi dunque il sogno e io saprò che siete in grado di darmene l'interpretazione». I caldei risposero al re e dissero: «Non c'è uomo sulla terra che possa dire ciò che il re domanda. Così non c'è mai stato re, per grande e potente che fosse, che abbia domandato una cosa simile ad un mago o incantatore o caldeo. Quello che il re chiede è difficile e non c'è nessuno che possa dirlo al re, se non gli dèi, la cui dimora non è fra i mortali». Amen. Fin qui la lettura. Accomodatevi pure. Il re Nabucodonosor fu uno dei re più grandi dell'impero babilonese. Fu un re autorevole, fu un grande guerriero, un grande condottiero, fu un grande conquistatore. Era molto crudele, e spietato, ambizioso. Lo abbiamo visto, insomma, da questo episodio, no? Se non mi dite il sogno e l'interpretazione, vi faccio a pezzi. Già questo ci fa capire che tipo di carattere aveva questo re. Era sicuramente crudele, ambizioso. Sotto il suo regno, Babilonia, la città di Babilonia, raggiunse il massimo splendore. Fu una città stupenda. I suoi giardini pensili ancora oggi sono famosi, ancora oggi fanno parte di quelle che sono le sette meraviglie del mondo antico. E quindi Babilonia in questo periodo era veramente una città straordinaria e tutti temevano questo re. il sogno che fece, che non abbiamo letto, però lo potete leggere, stava proprio ad indicare questo, che Nabucodonosore aveva raggiunto ormai il suo massimo splendore, si era montato la testa, diremmo oggi, era diventato così superbo, così orgoglioso di quello che aveva fatto, quello che aveva raggiunto, che diventa, come dire, viene avvisato dal Signore, diventa un pericolo per lui, e viene avvisato dal Signore in sogno dicendo che i regni del mondo possono essere anche potenti, splendenti nella loro grandezza, ma prima o poi vengono meno. Quello che resta è il regno di Dio, la sovranità celeste, la sovranità divina che non viene mai meno. Questo era il significato del sogno, leggetelo dopo. Ma non è questo che voglio considerare. Voglio considerare invece lo stato d'animo di questo re e la sua ricerca della verità, che ci deve portare a riflettere, a meditare ancora noi. Voglio parlarvi proprio di questa ricerca della verità che Nabucodonosore a un certo punto desidera, pretende di fare. Infatti noi scopriamo che il suo animo è un animo tormentato. Avete letto con me? Avete seguito la lettura? L'animo di questo re, di questo imperatore, era un animo tormentato. Tormentato e aggravato nell'intimo, nonostante la sua potenza, nonostante la sua grandezza, nonostante il suo potere, nonostante la sua ricchezza, nonostante il suo splendore, aveva raggiunto il massimo, no, che un uomo possa mai desiderare. Quest'uomo è un uomo afflitto, è un uomo tormentato, un uomo senza pace, un uomo senza poter stare senza tranquillità, un uomo che durante la notte è tormentato dai sogni, da incubi, è tormentato costantemente, non riesce a vivere una vita tranquilla, una terribile inquietudine nel suo cuore. Un malessere spirituale si presenta nella sua esistenza, proprio quando sta al massimo, no, del suo splendore. Ci fu anche un grande pericolo per lui, un periodo abbastanza lungo di una grande depressione. In seguito lui seguirà una depressione, diventerà come una bestia, viene descritto nella scrittura. E per 7 anni lui vaga per i boschi, vaga per le montagne, non si cura, non si lava, non mangia. Diventa veramente come una bestia selvatica. E una regina in quel periodo lo sostituirà nel suo regno. Proprio perché quest'animo è un animo tormentato. Nessuno è immune da questi tipi di malessere. Nessuno può, come dire, pensare che a lui questo non possa succedere. C'è un malessere spirituale in ogni essere umano. Ci sono e ci possono essere dei momenti nella nostra vita che ci portano ad essere tormentati nel cuore, nell'animo, nella mente. Pensieri terribili, sentimenti terribili, circostanze e situazioni che ci creano preoccupazione, ansia, non ci lasciano dormire la notte. Quante persone oggi vivono in questa situazione? Quante persone intorno a noi, a volte, avendo anche, come dire, tutto nella vita, soldi, lavoro, famiglia, affetti e così via, vivono in situazioni come queste, tormentati dentro, un malessere spirituale che non riescono a spiegarsi. Sono alla ricerca di qualcosa, ma non riescono a realizzare nulla di soddisfacente. Tanti ancora oggi non riescono a vivere una vita tranquilla, una vita serena, una vita in pace. Sono pochi coloro che durante la notte riescono a dormire sereni, anche quelli che sono magari potenti. In questo periodo penso un pochettino a Conte, penso un pochettino a Trump, non credo che stanno dormendo sogni tranquilli. A parte queste battute, come abbiamo fatto, continuiamo a pregare per i nostri governanti. Però io immagino persone che non sanno come risolvere i loro problemi e vivono situazioni come queste. Non riescono a riposare, non riescono a trovare pace nel cuore. Questo re desidera trovare una soluzione, desidera cercare una risposta a questo malessere, desidera risolvere questo problema interiore. Cerca aiuto. È un uomo che, nonostante sia il re dei re, veniva chiamato all'epoca, nonostante fosse un uomo autorevole, ha bisogno di essere aiutato ed è alla ricerca di una risposta al suo bisogno, è alla ricerca di una soluzione a questo malessere, vuole una spiegazione e la cerca intorno. Allora manda intorno a chiamare i maghi, gli indovini, gli astrologi, i magi, tutti quelli che sono alla sua corte e al suo consiglio, per dare consiglio a lui. All'epoca c'erano questi magi professionisti che vivevano alla corte dei re ed erano lì per, come dire, consigliare, per suggerire delle soluzioni, per aiutare il re a capire e a comprendere a volte degli enigmi che si presentavano nel loro regno. Ed ecco che c'erano questi uomini che per lo più erano astrologi, per lo più erano studiosi della storia antica, erano anche incantatori, indovini, stregoni, a volte erano i sacerdoti dei loro dei, degli idoli che adoravano nel loro quotidiano. Ed egli li chiama a raccolta tutti quanti. È alla ricerca. E quanti ancora oggi cercano aiuto, soccorso, e lo cercano dappertutto. Sono così disperati che si affidano a chiunque, no? Si affidano anche a quei ciarlatani che a volte, no, ne approfittano. Quante storie di cronaca ancora oggi vediamo e ascoltiamo, no? Di persone che sono disperate e si affidano ai maghi, a quelli che leggono le carte, a quelli che fanno gli indovini, agli stregoni pure oggi, no? Vanno in cerca dei maghi e cadono, come si dice dalle nostre parti, dalla padella alla brace, e diventano sempre più schiavi di queste paure, di queste situazioni opprimenti. Ma la cosa interessante di questa storia è che questa volta Nabucodonosor non vuole una risposta qualunque. È alla ricerca della verità questa volta. Egli non vuole essere imbrogliato su questo aspetto, non vuole essere preso in giro su questo aspetto. Egli vuole conoscere che cosa significano questi suoi sogni e vuole essere nella verità. Vuole conoscere ciò che è verità, non vuole essere ingannato. Ecco perché fa questa proposta, lancia questa sfida, dice queste parole: non vi dirò il mio sogno, non vi dirò qual è il sogno, dovete voi dirmi qual è il sogno e darmi poi l'interpretazione, così saprò che non mi state prendendo in giro. Così saprò che non mi state dicendo delle menzogne. Così saprò che veramente voi mi state dando un aiuto. Sapete, all'epoca questi magi, questi saggi, questi astrologi, questi indovini, questi sacerdoti di idoli vani, erano professionisti molto preparati, come oggi d'altronde, il tempo cambia, ma le situazioni, i personaggi restano sempre quelli poi, no? Alla fin fine. Sono gente preparata, che sa parlare bene, che sa, conosce magari come sfruttare le situazioni. E all'epoca era anche così. Questi magi, per potersi accaparrare la fiducia del re, per potersi in qualche modo accattivare le simpatie del re, dicevano le cose in un modo così attraente, così piacevoli, così allettanti, così a favore del re, che il re si sentiva gratificato, ma non sapevano se era vero, se era falso. Solitamente cercavano sempre di aggraziarsi il re, non dicevano mai qualcosa di brutto, qualcosa di cattivo, qualcosa di, come dire, che andava contro il pensiero del re, contro i desideri del re, perché sennò altrimenti rischiavano anche di essere uccisi. E allora ecco che loro cercavano sempre il modo per poter capire, carpire la fiducia del re e dire quello che il re voleva sentirsi dire. Ma questa volta non voleva essere preso in giro Nabucodonosor. Questa volta ha un problema serio, è tormentato nello spirito e vuole la verità. Vuole conoscere la verità. Anche in Israele, se vi ricordate, c'erano dei falsi profeti. Ci sono sempre stati, anche in mezzo al popolo di Dio. E lo dobbiamo ammettere, fratelli, ancora oggi, purtroppo, succede. Ci sono delle persone, come all'epoca nel popolo di Israele, che erano falsi profeti. Dicevano, così dice il Signore, così parla l'Eterno, così dice Yahweh. Ma in realtà poi quello che loro proferivano non procedeva da Dio, non era la volontà di Dio, non era ciò che Dio aveva in cuore, in serbo, in mente. Era semplicemente il modo per accattivarsi la fiducia del re e le simpatie del popolo. Molti oggi parlano di Dio. Molti ancora oggi parlano di Dio e a volte sembra che parlano pure bene, bello, accattivante, ma non tutti questi parlano da parte di Dio. Una cosa è parlare di Dio e delle cose di Dio, e lo possono fare tutti. Pochi parlano da parte di Dio e parlano secondo la volontà di Dio. È difficile, perché bisogna essere completamente arresi a Dio e a volte andare anche contro quello che è il pensiero, il desiderio, il prurito di udire, per usare un'espressione biblica, di alcuni. Vi ricordate Giosafat? Chiese, c'è qualche profeta di Dio in queste zone? Sì, ci sono diversi. E chiamò tutti i profeti e cominciarono a dire, sì, re, va tranquillo, tu vincerai, tu potrai riportare una grande vittoria. Voi due, popolo di Israele e popolo di Giuda insieme, riporterete una grande vittoria. Dio vi benedirà, Dio vi aiuterà, andate. Vorrei sentire un altro profeta. Non c'è un altro profeta? Sì, ma c'è Micaia che, se non ricordo male i nomi, scusate, forse sto sbagliando il nome, però mi sembra che sia Micaia. Però cogliete la storia, lasciate i nomi, poi dopo li verifichiamo. c'è questo profeta, ma quello non profetizza mai niente di buono, non dice mai nulla di positivo, mi viene sempre contro. Ascoltiamolo. E lo chiamarono, e lui venne. E lui venne come dire, per canzonare un po' questi due re. Dice, sì, andate, sicuramente vincerete, sicuramente Dio sarà con voi, sicuramente riporterete una grande vittoria, come hanno detto gli altri. E il re disse, no, tu mi devi dire la verità. Tu mi devi dire ciò che Dio ha detto, ciò che Dio pensa, tu mi devi dire ciò che è da parte di Dio. E il profeta disse, sì, vuoi sentire? Allora non ci sarà niente di buono per voi. Questa battaglia non la vincerete, anzi, morirete, morirete. Morirai, disse al re, poi l'altro invece scampò per... giusto per il rotto della cuffia, si dice, no? Morirai, non tornerai, perché questo ha detto il Signore. E così fu. Sapete, quando Dio parla, Dio dice sempre la verità. Dio dice sempre lo stato in cui noi viviamo. Quando Dio ci parla e quando è Dio che parla al nostro cuore, non ci accarezza sempre. A volte ci fa vedere dov'è il nostro errore, il nostro sbaglio, e noi dovremmo sempre chiedere al Signore, Signore, dimmi la verità su quello che è la mia condizione spirituale. Parla al mio cuore e dimmi anche le cose che non sono piacevoli, ma io le voglio ascoltare perché voglio fare la tua volontà, perché io voglio risolvere il problema spirituale che mi affligge. Non ci accontentiamo sempre delle belle prediche. Ah, che bella predica oggi! Il Signore mi ha parlato d'amore, di perdono, che le cose vanno tutto bene, che Egli ritornerà. Sono cose belle. Certo, fa piacere ascoltare queste cose. Ma quel pastore invece parla sempre di ravvedimento, santificazione, tornare a Dio, confessare i peccati. Ma che strazio, Sempre cose brutte, mai cose positive. Ma noi vogliamo sentirci la verità o vogliamo sentirci le storielle raccontare? Nabucodonosor, in questo caso, non si accontenta delle storielle. È qualcosa di importante, è qualcosa che tormenta il suo animo. Tutte le notti è tormentato da questi sogni e adesso vuole risolvere il problema. E allora per risolvere il problema ha bisogno di conoscere la verità. Questa volta non si lascia incantare, questa volta non si lascia imbrogliare dalle parole, questa volta non si lascia prendere in giro dai magi, questa volta vuole la soluzione. E arriva una buona notizia. Sapete, la buona notizia è buona, ha detto qualcuno, quando essa è vera. Quando non è vera, non è mai una buona notizia. Noi possiamo pure dire a una persona, va, tanto il Signore ti guarisce, vai, sicuramente il Signore ti guarisce. È una bella notizia questa, ma bisogna vedere se è vero, se viene veramente da parte di Dio, se è veramente Dio che vuole guarire, se veramente Dio ha stabilito di guarire. Se no io posso pure illudere, ma non sarà mai una bella notizia, anzi, sarà una pessima notizia perché ci ha anche illuso. Invece magari potremmo pure dire una brutta notizia e dire, guarda, il Signore ha stabilito di portarti nel cielo, non guarirai. Che a noi può sembrare una brutta notizia, ma se è la verità, è un tempo in cui il Signore ci dà per preparare i nostri cuori ed essere pronto per il cielo. E allora diventa una bella notizia, vero? Vogliamo imparare a cercare sempre la volontà del Signore. Il re vuole una risposta certa, vuole una soluzione vera, non vuole essere ingannato su questo argomento. ciò che chiede non è una risposta qualunque, non è una risposta piacevole, non è una soluzione umana, ma vuole un intervento divino. Vuole una risposta da Dio. Lo dicono pure i magi, che in questo caso, come dire, sono saggi. Ma re, tu stai chiedendo una cosa impossibile. Nessun uomo ti può dire questo, solo Dio può risponderti a questa cosa. Nella loro follia dicono qualcosa di buono, di vero, di saggio. Solo Dio poteva rispondere e rivelare a Nabucodonosor il sogno e l'interpretazione insieme. Non c'è una soluzione umana, non c'è una risposta umana. L'uomo in questo caso non può fare niente per lui. Anche i più saggi, i più astuti, i più eloquenti, i più professori del tempo, possiamo dire così, gli illustri professori del tempo, neanche i più sapienti che potevano essere in tutto il suo impero, potevano in questo caso aiutare quest'uomo. Fratelli, noi non abbiamo nessuna capacità umana per poter aiutare coloro che sono tormentati nello spirito, nell'animo. A volte capita che vengono delle persone che sono in depressione. Che puoi fare tu? Cosa puoi fare? Puoi ascoltare, li puoi incoraggiare, ma uscire fuori da una depressione a volte diventa impossibile agli uomini. Anche la medicina oggi, no? Ti imbottisce di psicofarmaci, ma non ti dà la soluzione. Non è una soluzione, anzi, a volte si aggrava ancora di più perché diventi dipendente di queste cose, non ne puoi fare più a meno, ma non risolvi la situazione. In quel caso c'è bisogno di un intervento divino, in quel caso solo Dio può intervenire. E noi vogliamo cercare da Dio la verità, non dagli uomini. Non ce la vogliamo aspettare dagli uomini. Dagli uomini non viene niente di buono. Da Dio procede il sommo bene. Lui è la via, la verità e la vita. Gesù Cristo è per noi la risposta ai nostri bisogni, ai nostri problemi spirituali, ai bisogni dell'animo, ai bisogni della nostra mente. Egli è colui che ha la soluzione a tutti i nostri problemi e i nostri bisogni. A Lui noi dobbiamo correre, da Lui ci dobbiamo aspettare l'aiuto. Infatti Daniele interviene e ci dice come ottenere la verità, come ottenere la risposta ai nostri bisogni, in che modo dobbiamo agire per realizzare la benedizione di Dio e la verità da parte di Dio. Infatti anche Daniele si presenta al re, perché anche Daniele faceva parte della cerchia dei magi, e allora il re infastidito dice: uccidete tutti, non voglio più vedere un mago in Babilonia, uccidete tutti quanti, non li voglio più vedere. E tra questi c'era anche Daniele, il quale va dal re e gli dice: re, dammi del tempo. Voglio pregare. Io pregherò il mio Dio e sono sicuro che il mio Dio mi darà la risposta per te. E così fece. Si prese del tempo. Non sappiamo quanto tempo si prese. Non sappiamo quanto tempo chiese al re. In altri casi ha chiesto 3 settimane di tempo per pregare. Questa volta non ce lo dice, ma non è importante. È importante il fatto che si prese del tempo. Si prese del tempo per poter pregare Dio e cercare da Dio la risposta, cercare a Dio la verità riguardo al bisogno del re. Daniele ci mostra come ottenere la risposta di Dio. Si prende del tempo per pensare, per studiare, per meditare. No, si prende del tempo per pregare. Si prende del tempo per escogitare un piano, per uscire fuori da quella situazione. No, chiede a Dio di intervenire e dare Lui la risposta. In questo tempo, in questi giorni, in questo periodo di preghiera, egli prega con fede, egli prega con insistenza, non prega una volta sola, non prega un giorno soltanto, non prega tre volte al giorno soltanto, prega tre volte al giorno per diversi giorni, perché desidera ricevere da Dio la risposta, una risposta che solo Dio poteva dare. E allora egli prega con insistenza. Ma non solo, egli prega e cerca l'aiuto anche dei suoi compagni, Sadrach, Mesach, Abednego ed altri lo accompagnarono in questa preghiera. Daniele questa volta ha bisogno dell'aiuto dei fratelli per pregare insieme, per chiedere a Dio l'intervento miracoloso, e si uniscono nella preghiera per giorni interi a chiedere a Dio di manifestare la verità riguardo a quella situazione e di risolvere il problema di Nabucodonosor, che poi era diventato anche il problema di Daniele stesso. Ma Daniele non aveva paura di morire, l'aveva già dimostrato in altre occasioni. Voleva dare una risposta a quest'uomo tormentato, voleva chiedere a Dio di risolvere questo problema per amore del re. È la preghiera. La verità si cerca nella preghiera. La verità di Dio, l'intervento di Dio, la risposta di Dio si cerca nella preghiera. Non andiamo altrove, andiamo sempre ai piedi del Signore per cercare da Lui l'aiuto. Dio rivela sempre la sua parola, egli rivela sempre la sua verità, egli rivela sempre la sua risposta, egli si rivela a coloro che lo cercano con tutto il loro cuore, dice la Scrittura. E coloro che lo cercano non saranno mai delusi, coloro che lo invocano non saranno mai confusi. Coloro che lo invocano con tutto il cuore, con fede, con sincerità, coloro che stanno e dedicano del tempo alla preghiera, ricevono sempre una risposta da parte di Dio. E così fu anche in questa occasione. Anche in questa occasione Daniele riceve la risposta di Dio. Dio rivela a Daniele il sogno che faceva spesso Nabucodonosor, il sogno che tormentava, e gli disse anche la rivelazione di quel sogno, l'interpretazione di quel sogno. E Daniele si poté presentare davanti a Nabucodonosor con una risposta vera, una risposta certa, una risposta che procedeva direttamente da Dio. E se andate a leggere, vedrete che Daniele non si prende nessun merito. Non dice: re, io c'ho la risposta. Re, io sono più bravo degli altri, io sono più in gamba, io so, è tutto merito mio se sono riuscito a capire queste cose. No, egli dà la gloria a Dio, il mio Dio, quel Dio che io adoro, che io servo, che io ho invocato, che io ho cercato con tutto il cuore, mi ha dato una risposta. E stai tranquillo, è la risposta giusta. È la soluzione ai tuoi tormenti. Egli racconta il sogno e l'interpretazione, dimostrando che Dio è colui che sa rispondere ai bisogni più intimi, più irrisolvibili del nostro cuore. Fratelli, questa mattina non so se c'è in mezzo a noi qualcuno che è tormentato, che è afflitto, che magari non riesce a dormire la notte per i sogni o i pensieri brutti che si fanno. Non so se la nostra vita è in attesa di una risposta. Stiamo cercando un intervento da parte di Dio e ci stiamo aspettando qualcosa, una parola da parte di Dio. Bene, questa mattina non vogliamo accontentarci delle prime parole che ascoltiamo, delle favole che possiamo sentire. Vogliamo cercare la verità. Vogliamo chiedere a Dio di intervenire nella nostra vita e rivelarci Lui la posizione del nostro cuore, la condizione spirituale dell'essere nostro. Perché non riusciamo a godere della pace, della gioia, della benedizione di Dio? Signore, dici la verità. Magari forse non sarà neanche piacevole, però fa che sia la verità, che sia il tuo pensiero, che sia la soluzione che tu mi stai dando. Signore, scruta il mio cuore, l'anima mia, e dammi una risposta tu, che sia quella vera, quella giusta, quella buona, quella risolutiva, quella che soddisfa il nostro cuore appieno, dandoci pace, dandoci la salvezza che solo tu puoi dare. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli?